il 2014, quando Palazzo Roverella a Rovigo esponeva accanto ad altre opere di Böcklin, Klimt, Munch, una sola tela di Wilhelm Hammershøi. A distanza di 10 anni, un anno in più, 11 quasi, è ancora la città di Rovigo ad ospitare la prima mostra in Italia del pittore danese, conosciuto come il pittore del silenzio e considerato il continuatore dell'opera di Jan Vermeer. Proprio dentro l'opera e dentro il mondo dell'artista danese vissuto tra il 1864 e il 1916, oggi vogliamo entrare. Lo facciamo con il professor Paolo Bolpagni, storico dell'arte e curatore della mostra Hammershøi e i pittori del silenzio tra il Nord Europa e l'Italia, in corso, ricordiamolo, a Palazzo Roverella fino al 29 giugno prossimo. Bentrovato Paolo e grazie di essere con noi.
Bentrovata Nicole e grazie a chi ci ascolta.
E allora, se anche voi, come lo sono io, siete curiosi, siete nel posto giusto. Questa è Start, io sono Nicole Andreasi e con me c'è
Paolo Bolpagni.
Si intitola Riposo, l'olio su tela dipinto da Wilhelm Hammershøi nel 1905 e protagonista insieme a molte altre opere dell'autore della mostra di Palazzo Roverella a Rovigo. Rappresenta l'interno domestico di una casa borghese, forse la casa dell'artista a Copenaghen. È uno spazio essenziale, definito con precisione geometrica, pochi elementi di arredo, come quel piatto in ceramica bianco dalla forma di fiore appoggiato su un tavolino di legno. Ad abitare lo spazio è una donna, seduta, ritratta di spalle. I capelli scuri sono raccolti sulla nuca. È Ida, la moglie dell'artista che in più occasioni gli fa da modella. Sulla parete di fondo si intravede l'ombra di una porta o forse di una finestra che immaginiamo aperta alle spalle della donna e da cui filtra una luce chiara. È una scena di intimità domestica quella a cui assistiamo, in cui tutto è immobile, apparentemente quieto e normale. Una scena che potremmo ricondurre alla pittura di interni e di genere a cui il pittore olandese Jan Vermeer ci aveva abituato con le sue opere come la Lattaia, la Merlettaia o la Suonatrice di liuto. Benché non manchino elementi di contatto tra i due artisti e benché molti si ostinino a definire Hammershøi un prosecutore di Vermeer, accettare questa definizione però ci sembra un po' riduttivo. Nell'opera Riposo, ad esempio, e nelle altre opere dell'artista di Copenaghen, nelle solitudini e nei silenzi delle sue composizioni c'è una profondità abitata, ci piace chiamarla così, che arriva dritta al cuore di chi la osserva e che ci interroga. Allora, professor Bolpagni, approfittiamo della sua presenza qui. Ci può aiutare a definire l'opera di Hammershøi?
Ci proviamo. Non è facile, perché Hammershøi è veramente un artista sui generis, difficilmente inseribile in una categoria. È un incasellabile, appunto, e questo è il suo grande pregio, ma questo è stato anche il motivo per cui Hammershøi, che pure ebbe fama e gloria in vita, fu via via dimenticato. Lo stiamo riscoprendo da qualche anno, da qualche decennio, se ampliamo lo sguardo anche al Nord Europa. Beh, perché questo oblio che era caduto sulla sua produzione, che pure è uno dei vertici dell'arte di fine 800 e primo 900? Proprio perché Hammershøi è difficile da definire. Non possiamo ascriverlo a nessuna corrente. Si trova a operare in un periodo in cui c'è il simbolismo e forse qualche parentela con il simbolismo lui l'ha, ma non è un simbolista. Si trova a vivere in una fase in cui nascono le avanguardie storiche, ma lui non ha nulla a che fare con le avanguardie storiche. Nasce a soli 6 mesi di distanza da Munch, il grande pittore norvegese, però della disperazione, di quell'urlo quasi pre-espressionista di Munch, non ha nulla. È Hammershøi. È un artista che appunto riprende da un certo punto di vista lo spirito dei grandi pittori olandesi e fiamminghi del Seicento, che guarda chiaramente anche alla pittura della propria epoca, che guarda alla scuola dell'Aia della seconda metà dell'Ottocento, ma che arriva molto presto a elaborare un proprio personalissimo linguaggio. Abbiamo citato appunto questo dipinto, Riposo, del 1905. Un ritratto di spalle. Beh, questo già ci fa capire che Hammershøi è nemico di tutto ciò che è scontato, di tutto ciò che è banale. Pensiamo a un ritratto realizzato di spalle. Tra l'altro questa, che è in mostra a Palazzo Roverella, è un'opera molto importante anche per la sua storia, perché fu esposta in Italia e poi alla fine degli anni 90 del Novecento è stata acquistata dal Musée d'Orsay di Parigi. Perché? Perché il Musée d'Orsay, che è uno dei più grandi musei del mondo per l'arte di fine Ottocento e di inizio Novecento, si rese conto di non avere opere di Hammershøi e proprio stava timidamente cominciando una riscoperta di questo grande pittore danese. Quindi, grazie all'aiuto di un mecenate, il Musée d'Orsay riuscì nel 1996 ad acquistare quest'opera e poi adesso ce l'ha per fortuna prestata per la mostra che facciamo qui a Rovigo.
On parle de toi, on parle souvent, et tant de fois jusqu'à présent, sans réfléchir, sans faire d'esprit, d'un avenir cher à ce prix. Mais mon parler est bien trop franc, devant tes excuses à de francs. Je pense encore être invincible, de tout mon corps être indicible. Et s'il le faut, je veux bien croire tous mes défauts dans un tiroir. Ce qu'il nous faut, un coup à boire. Allons nous noyer dans tous les bars.
Nasce il 15 maggio 1864 a Copenaghen. Si avvicina al disegno in giovanissima età, frequenta l'Accademia, stringe una forte amicizia con artisti, tra cui Peter Hillsted, che è il fratello di quella che diventerà la moglie di Hammershøi, e artisti che erano noti per scegliere come soggetti privilegiati gli interni domestici. Ha la possibilità di viaggiare, visita Berlino, Dresda, l'Olanda, il Belgio e rimane folgorato letteralmente, come ha detto lei, dall'arte olandese. Incontra l'amore e, come viaggio di nozze, sceglie come meta Parigi. Al Louvre comincia a copiare i bassorilievi greci e arcaici e incontra sempre nella città francese il celebre mercante Paul Durand Ruel, tra i maggiori sostenitori degli impressionisti, e poi il critico d'arte Théodore Duret, che si interessa alla sua pittura. Poi nel 1893 l'Accademia, sempre di Copenaghen, gli riconosce una borsa di studio che permette a Hammershøi di riprendere il viaggio e con Ida finalmente arriva in Italia. È a Siena, a Firenze, a Padova, a Venezia, a Verona. Ecco, Hammershøi ha respirato l'aria del suo tempo, l'aria dei grandi artisti della modernità tra 800 e 900, eppure, come ha detto lei poco fa, la sua opera pare non essere intaccata da ciò che accade fuori dal suo appartamento. Quali sono i suoi riferimenti artistici e soprattutto qual è il suo rapporto con l'Italia?
Grazie, è una bella domanda. I suoi riferimenti artistici, appunto, li abbiamo in parte citati, ovvero il 600 olandese, la pittura della seconda metà dell'Ottocento, anzitutto la pittura danese. Noi purtroppo in Italia, ma anche in tante altre parti d'Europa e del mondo, non conosciamo molto bene la pittura dei paesi scandinavi, eppure è stata importante, in particolare quella danese. L'Ottocento è stato un momento molto importante per gli sviluppi dell'arte danese, quindi alle spalle di Hammershøi c'è tutta una storia di notevolissimi artisti, che peraltro alcuni dei quali furono anche suoi maestri quando lui era un bambino e un ragazzino. E ci si potrebbe aspettare che, essendo lui stato a Parigi, sia rimasto colpito dalla pittura francese a lui contemporanea. In realtà non gli interessa l'impressionismo, anche se incontra Durand Ruel, che era stato e continuava ad essere il mercante degli impressionisti. Piuttosto io credo che guardi ad artisti come Puvis de Chavannes e in particolare ad alcuni simbolisti francesi e belgi come Knopf. E non è un caso che nella mostra di Palazzo Roverella abbiamo anche opere di Knopf, uno dei grandi simbolisti belgi, questo clima fin de siècle nel quale in parte si inserisce Hammershøi pur con la sua originalità. E poi in Italia, questo primo importante viaggio, Hammershøi va in cerca non tanto dell'arte rinascimentale, tanto meno del barocco, che probabilmente gli faceva orrore, no. Gli interessano moltissimo i cosiddetti primitivi, e quindi a Padova ammira moltissimo la Cappella Scrovegni di Giotto, e poi del grande 400 toscano, il 400 di Masolino e Masaccio nella Cappella Brancacci a Firenze, oppure anche un pochino più in là Desiderio da Settignano, Andrea del Verrocchio, però non il pieno Rinascimento, il Cinquecento, ma appunto questi artisti che hanno una maggiore stilizzazione, che sono a una temperatura un po' più fredda rispetto invece al colore vivido appunto del nostro Rinascimento. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, shaking leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, 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 style. With all my favorite colors, yes ma'am, I got all my favorite colors, ma'am. Are my sisters and my brother, see them like no other, all my favorite colors. So good day to me, a good day for me, gray clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. Honey, help me feel alright today, Lord. Now we gon'
Di lui, il poeta di lingua tedesca Rainer Maria Rilke diceva: Hammershøi è uno di quelli di cui non si deve parlare troppo precipitosamente. Il suo lavoro si iscrive nella distanza e nella lentezza. Quale che sia il momento in cui lo cogliamo, esso offre materia di riflessione su ciò che di importante e di essenziale vi è nell'arte. Rilke nel 1904 va a Copenaghen, vuole incontrare Hammershøi perché vuole scrivere un saggio di lui, eppure in quell'appartamento al numero 30 di via Strandgade trova un silenzio che sembra impenetrabile, difficile, duro da scalfire. E in quell'appartamento più tardi dirà Rilke di Hammershøi che era vissuto l'artista come in uno stato d'animo, come in una condizione sua propria dell'essere. Ecco, è lì proprio, in quell'appartamento di Copenaghen, che Hammershøi vive gli anni più fecondi della sua carriera, in una vita che conduce sempre riservata, restia al parlare di sé, della propria opera, refrattario alle pubbliche apparizioni, e conduce la sua vita nella apparente tranquillità con la sua compagna di sempre, Ida. Un amico caro e un critico d'arte però di Hammershøi, Carl Madsen, lo definisce il primo pittore nevrastenico danese. Allora, caro professore, che cosa c'è dietro quell'apparente tranquillità delle composizioni di Hammershøi, dietro quegli interni borghesi che ora ci appaiono dei rifugi dal clamore delle città e ora invece ci sembrano delle scatole claustrofobiche?
Credo che siano entrambe le cose, ovvero il proprio appartamento per Hammershøi è al contempo un rifugio rispetto alla complessità e al caos del mondo, ma diventa anche una gabbia, per così dire, e quindi è un atteggiamento ambivalente, non facile da definire. Madsen, appunto, che oltre che grande critico e storico dell'arte, era sin dalla giovinezza un amico di Hammershøi, aveva colto in lui appunto questo carattere nevrastenico, perché in realtà in questi dipinti d'interno noi vediamo una casa tranquilla, ordinata, con pochi mobili, molto perfetta nel suo lindore, abitata dalla presenza della moglie o da qualche altra rara apparizione, magari la donna di servizio. Tutto sembra al proprio posto. Però proprio in questo ordine apparente noi cogliamo i segni di un'inquietudine, come un senso di attesa, a volte addirittura il senso di un dramma incombente, come se noi stessimo per subire qualcosa di negativo che ci investe e nel quale appunto l'artista ci immerge. E quindi appunto in Hammershøi c'è questa capacità veramente incredibile di riuscire a comunicare attraverso qualcosa di apparentemente ordinato, lo ribadisco, in realtà un profondo sommovimento interiore che però è trattenuto. Credo che in questo appunto ci sia la possibilità anche di vedere un parallelismo con la nascita della psicanalisi che avviene proprio in quegli anni.
E a tale proposito, noi sappiamo pochissimo della vicenda biografica di Hammershøi, eppure la moglie è una presenza costante, è presa di spalle, inquietante appunto, perché non riusciamo a comprendere che cosa lei in quel momento stia facendo. Qual era il rapporto con la moglie o con la madre? È possibile rileggere l'opera di Hammershøi attraverso gli occhi appunto di Freud o della psicanalisi?
Credo di sì, bisogna naturalmente stare attenti perché l'opera d'arte comunque è indipendente da qualsiasi sovrapposizione legata all'indagine pur legittima della psicologia dell'artista. Però è indubbio che Hammershøi nel proprio mondo ha un punto di riferimento fondamentale nella madre, con cui conserva anche dopo il matrimonio un rapporto che oserei quasi definire simbiotico. E tra l'altro ci colpisce retrospettivamente che alla morte della madre Hammershøi quasi immediatamente si ammala di un cancro che dopo un anno e mezzo neanche lo porta lui stesso alla tomba. Quindi segue la madre nella morte, questo ci colpisce moltissimo. I due appunto avevano un rapporto fortissimo. Con la moglie Ida c'è un rapporto evidentemente molto importante, ma ravvisiamo anche, e lo possiamo capire dai dipinti, non da altro, un senso a volte di incomunicabilità. A Palazzo Roverella c'è un'opera straordinaria, tra le molte, che è un doppio ritratto, un autoritratto e ritratto, un ovale in cui Hammershøi rappresenta se stesso, leggermente di tre quarti, e dietro di lui c'è Ida, la moglie, ma di spalle. E quindi noi non possiamo vedere la sua espressione, come non possiamo vederla in Riposo. Questo è come se ci stesse a significare che in fondo noi non possiamo capire veramente la psicologia nemmeno della persona con cui condividiamo la nostra vita. Nemmeno il marito può capire profondamente e fino in fondo la moglie e viceversa. E se ci badiamo, nel cinema di Dreyer, nel cinema dello svedese Bergman, troveremo molti di questi temi legati appunto all'impossibilità di un'autentica comunicazione persino all'interno della coppia.
Forse è proprio questo tema dell'incomunicabilità, della difficoltà di comprendere l'altro fino in fondo che lo rende tanto attuale.
È estremamente attuale. E devo dire che ho notato che la fortuna anche più popolare di Hammershøi è emersa molto fortemente durante i mesi del confinamento dovuto alla pandemia, in cui circolavano molto sulle reti sociali immagini di dipinti di Hammershøi, anzitutto perché erano dipinti di interni, certo. E quindi eravamo costretti
a stare. Ci riconoscevamo molto.
E quindi ci riconoscevamo molto, evidentemente, in questi dipinti. Parlavano della nostra situazione. Diciamo che Hammershøi non era costretto a stare a casa, però pur viaggiando stava molto in casa. Però effettivamente io ricordo molto durante quei mesi appunto di aver visto circolare appunto sulle reti sociali immagini di opere di Hammershøi.
L'Italia per la prima volta in assoluto rende omaggio a questo artista straordinario di origine danese e lo fa con la mostra di Palazzo Roverella a Rovigo, aperta fino al 29 giugno prossimo. Una mostra importante, è stato detto anche a livello internazionale, non solo per la ricca selezione di opere dell'artista che possiamo visitare, possiamo conoscere, ma perché per la prima volta viene indagato il rapporto tra il pittore danese e l'Italia e tra il pittore danese e gli artisti coevi, scandinavi, francesi, belgi, olandesi, che come lui hanno fatto dell'iconografia del silenzio un motivo costante della loro arte. Ecco, il silenzio, che è tema tanto caro, Hammershøi è conosciuto come il pittore del silenzio. Che colori ha? Che forme ha, se possiamo dargliele o attribuirgliele?
Esistono molti silenzi e effettivamente uno degli obiettivi della mostra è proprio quello di enucleare una poetica del silenzio nella pittura, che è tipica di Hammershøi, ma non soltanto di Hammershøi durante la sua epoca e nella generazione immediatamente successiva. E quindi abbiamo voluto calare la pittura di Hammershøi all'interno di un contesto più ampio, anzitutto partendo dai suoi amici, dagli altri pittori danesi che abbiamo anche prima citato, Ilsted, il suo cognato peraltro, sì. Peter Ilsted, ma anche Karl Holzöhe. E poi appunto da tutto questo filone di pittura del silenzio che si sviluppa soprattutto in Francia, in Belgio, alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento, in questo caso anche sulla base di un romanzo all'epoca molto famoso che era Bruges la Morte, ovvero Bruges la Morta, un romanzo di George Rodenbach che ispira molti artisti che dipingono appunto queste città deserte e solitarie. Nella mostra c'è un'intera sala appunto di vedute urbane di Hammershøi e di tutti questi altri artisti in cui noi appunto vediamo sempre la città assolutamente deserta. Potremmo quasi dire un'anticipazione di Antonioni, visto che abbiamo già fatto alcune parallelismi cinematografici.
Siamo nella terra vicino ad Antonioni, quindi è giusto citarlo.
Esatto. E poi gli italiani, chiaramente, perché... E questo viene indagato davvero per la prima volta grazie alla mostra di Palazzo Roverella qui a Rovigo. Non era mai stato studiato quanto Hammershøi fu popolare in Italia ai primi del Novecento e quanto gli artisti italiani hanno guardato a lui, e quindi vedere le opere di Umberto Principe, di Oscar Ghiglia, di Orazio Amato, di Giuseppe Aar e di altri ci colpisce. Ci sarà la possibilità per chi andrà a vedere la mostra anche di vedere un confronto straordinario tra l'opera Riposo di Hammershøi e un ritratto che Ghiglia, pittore toscano, fa della moglie, e i due sono accanto e vi assicuro che è molto forte l'effetto. Quindi appunto è uno studio che credo rivelerà al pubblico italiano e non solo, mi auguro, anche alcuni aspetti che non erano finora emersi.
Lo ricordiamo, fino al 29 giugno 2025 Palazzo Roverella a Rovigo ospita la mostra Hammershøi e i pittori del silenzio tra il Nord Europa e l'Italia. A promuoverla è la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con il Comune di Rovigo e l'Accademia dei Concordi, con il sostegno di Intesa San Paolo. La mostra, prodotta da Dario Cimorelli Editore, è a cura di Paolo Bolpagni, che ringrazio per aver accettato l'invito e averci guidato tenendoci per mano all'incontro con Wilhelm Hammershøi. Grazie Paolo.
Grazie Nicole, è stato un piacere e un onore e spero che questa mostra piacerà a chi la guarderà.
Piacerà sicuramente, Start e finisce qui, ma se volete riascoltare la puntata dedicata al grande artista danese Wilhelm Hammershøi, entrate nella sezione podcast di Radio K. Grazie a tutti per essere stati con noi e alla prossima. Ciao!